Qual è l'atteggiamento di Lévi-Strauss verso la musica contemporanea in genere e verso la musica che egli chiama seriale, che si può chiamare così, che viene citata nel passo che io ho ora letto, già in un contesto tendenzialmente critico? Ed è un problema particolarmente interessante, a mio avviso, proprio perché impegna Lévi-Strauss, perché Lévi-Strauss aggancia proprio questo livello di discorso, a cui non era obbligato nella sua mitologia, ma vuole esprimere un'opinione, ed è un'opinione piuttosto articolata, e questo punto ci interessa particolarmente sia come ulteriore verifica, sia ancora come ulteriore dimostrazione delle difficoltà interne della problematica di Lévi-Strauss, ma non soltanto della problematica di Lévi-Strauss. Poi questa discussione che sviluppa Lévi-Strauss è anche sintomatica, a mio avviso, proprio in rapporto al difficile giudizio che è possibile dare sugli sviluppi più recenti della musica novecentesca. Sicuramente Lévi-Strauss, quando parla di rivoluzione seriale, allude alla musica dopo gli anni 50, non prima. Quindi è su questo tipo di sviluppo particolarmente complesso, interessante, ma anche difficile, che Lévi-Strauss prende posizione. Anzitutto dobbiamo dare qualche indicazione, ma anche in questo caso devo rimandarvi a qualche esposizione semplice di questa problematica su questa nozione di musica seriale. Ecco, direi che mi limito a segnalarvi la presenza di questo termine, la parola serie, dentro questa espressione. Serie che non significa altro che ordinamento, cioè quando si usa qui la parola serie si allude a un ordinamento, a una struttura d'ordine. La struttura d'ordine che voi potete intendere anche sul piano formale. La problematica della serie era già presente nella tematica dodecafonica, si parla appunto di serialismo anche nel caso della problematica, anzitutto direi nel caso della problematica dodecafonica, ma poi questo termine di musica seriale è stato riservato agli esperimenti musicali che generalizzavano in qualche modo questa nozione di serie riferita anzitutto ai suoni, cioè serie di suoni, ordinamento tra i suoni, come era nel caso di Schoenberg, e la generalizzazione avveniva sui vari parametri del suono. Molto brevemente, in Schoenberg noi abbiamo, sorge a un certo punto l'esigenza di un principio strutturale del brano musicale che l'atonalismo aveva sostanzialmente distrutto. Questo principio strutturale viene individuato da Schoenberg in una selezione di 12 note scelte dalla scala temperata della nostra tradizione, secondo possibili ordinamenti. Questa è la serie in Schoenberg, e la serie in Schoenberg ha una funzione di dare unità al pezzo. In seguito si parla di serialismo integrale, perché questo problema della serie, cioè di un ordinamento, quindi di una struttura, non viene solo riferita ai 12 suoni della scala temperata, ma anzitutto a qualunque suono possibile, no, del continuo sonoro. Cioè non necessariamente presupponiamo quella determinata suddivisione del continuo sonoro. Scegliamo una serie qualunque di punti sul continuo dei suoni. Quindi un qualunque ordinamento intervallare fra questi suoni che scegliamo. Ma soprattutto la tematica della serie viene estesa, quindi la tematica di struttura ed ordine viene estesa agli altri parametri del suono. Cosa sono i parametri del suono? Sono l'altezza, appunto, un parametro del suono, il timbro un altro parametro del suono, l'aspetto temporale un altro parametro del suono. Cioè si tratta di aspetti che possono in maniera più o meno precisa, in un certo senso, essere ordinati in una serie. Perché in maniera più o meno precisa? Perché, ad esempio, nel caso delle altezze vi è la possibilità di un ordinamento chiaro e univoco. Le altezze potete ricondurle dei numeri, ogni numero differisce nettamente dall'altro. Se voi invece dovete ordinare in una serie, timbro, il concetto di intervallo fra timbri non è così chiaro e distinto come il concetto di intervallo fra altezze. Nel caso delle durate invece tornate ad avere una differenza quantitativa, appunto, che può stabilire degli ordinamenti seriali chiari. Comunque esiste tutta una problematica sulla strutturazione del materiale sonoro attraverso una nozione di ordine, perché poi si tratta semplicemente di questo, di un ordine che può essere in certo senso predisposto, studiato a parte rispetto al materiale musicale con strumenti anche di tipo logico che in particolare ha come oggetto l'ordine stesso. La tendenza a cui si fa riferimento qui è una tendenza che potremmo localizzare proprio negli anni di composizione della mitologica di Lévi-Strauss e che trova in Boulez un suo eminente teorico. Un altro musicista che si occupa del problema nell'ambito francese, Messiaen. E a entrambi probabilmente pensa Lévi-Strauss quando comincia a sviluppare la sua discussione. Gli anni in cui Lévi-Strauss compone e lavora sul proprio programma sono appunto gli anni che vanno dagli anni 60 in avanti. Questa tendenza la possiamo anche ricollegare ad anni prima e sostanzialmente siamo nell'atmosfera del lavoro di Lévi-Strauss, negli anni in cui il lavoro di Lévi-Strauss prende forma. Ora, sia nella ouverture, come abbiamo visto, come abbiamo accennato prima, sia nel finale della sua mitologica, Lévi-Strauss prende una posizione nettamente critica contro il serialismo sul piano musicale. Ed è una circostanza, a mio avviso, molto notevole. E perché è notevole? Perché si tratta di musicisti che sono o direttamente, esplicitamente influenzati dallo strutturalismo e addirittura in taluni casi da Lévi-Strauss in particolare e che quindi citano negli scritti teorici proprio esplicitamente la tendenza strutturalistica o che comunque che hanno un atteggiamento culturale estremamente prossimo a quello di Lévi-Strauss. E questo è un fatto estremamente singolare. Addirittura noi potremmo, in luogo di parlare di musica seriale, potremmo parlare del tutto legittimamente di strutturalismo musicale. Accanto allo strutturalismo filosofico vi è quindi uno strutturalismo musicale ed il fatto che Lévi-Strauss polemizzi in direzione dello strutturalismo musicale ci sembra una circostanza che merita assolutamente di essere presa in attenta considerazione, può essere appunto uno dei punti che mostrano meglio gli aspetti conflittuali non soltanto all'interno della problematica delle Lévi-Strauss, ma forse anche all'interno degli sviluppi, se non della musica, senz'altro della teoria musicale, dell'interpretazione musicale delle vicende della musica novecentesca. Bisogna subito dire certamente che questa polemica rientra comunque in un'impostazione complessiva del discorso di Lévi-Strauss che di fatto, lo abbiamo già visto e qui va ribadito, ha una certa difficoltà a stabilire un approccio con l'arte novecentesca in genere, almeno in apparenza. E questo lo abbiamo visto ad esempio in rapporto al discorso che viene fatto sulla pittura astratta in particolare, che viene caratterizzata in termini fondamentalmente negativi, addirittura come pittura decorativa, e io non posso non essere particolarmente pesante in questo caso, perché ci troviamo appunto, siamo al crudo e cotto nell'anno 1964, cioè non ci troviamo più negli anni delle polemiche accese sul destino dell'arte pittorica tra astrattismo e altre tendenze, ma ci troviamo in realtà in anni in cui questi problemi sono ormai stati completamente superati. Chiamare arte decorativa in senso spregiativo la pittura astratta è francamente sorprendente. Non lo è dal punto di vista della coerenza che conduce Lévi-Strauss a quel tipo di posizione. Allora il discorso, lo abbiamo già detto, cambia, allora dobbiamo ammirare Lévi-Strauss per aver deciso coerentemente che dal punto di vista che stava sostenendo derivava coerentemente quel discorso sulla pittura astratta. Ma ci sono altre difficoltà, anche se in altre direzioni, difficoltà che abbiamo segnalato in direzione propriamente musicale. Abbiamo già sottolineato questa presenza esclusiva della musica europea, abbiamo visto ultimamente che questa esclusività è ancora più delimitata a una fase della musica europea. Tutto il discorso di Lévi-Strauss non ci serve assolutamente per rendere in qualche modo conto, che so io, della musica di un menestrello medievale. C'è l'altro aspetto della messa da parte, non vi è nemmeno un atto esplicito di messa da parte della musica primitiva, non vi è proprio la presenza di questa musica. Anche questo è un motivo che ci rende perplessi, perché certo non possiamo accusare Lévi-Strauss di eurocentrismo, sarebbe questa un'accusa orrenda per un antropologo, specialmente per un antropologo del calibro di Lévi-Strauss. Cioè, l'eurocentrismo certamente nel caso della sua indagine non è presente, nel caso della sua indagine antropologica, cioè, non c'è un pregiudizio eurocentrico, oppure c'è. Questo poi. Oppure c'è, nel senso che a partire da questi sviluppi finali abbiamo il dubbio che forse la cosa non sia così chiara. Comunque sia, vi sono questi problemi che si ripercuotono nell'impostazione generale. Possiamo dire che senz'altro non solo gli esiti del discorso di Lévi-Strauss ci rendono perplessi, ma ci rende perplesso il fatto che Lévi-Strauss non problematizzi le sue stesse tesi, non trovi delle difficoltà che forse saltano agli occhi, come questo stesso rapporto di ordine storico, di trapasso, diciamo così, dalla struttura dei miti dei Bororo, di queste tribù sudamericane, questo trapasso di queste strutture mitiche, di questi rapporti, di queste narrazioni che hanno a che vedere poi effettivamente con lontananze preistoriche, proprio con il passaggio appunto dal momento naturale al momento culturale, come queste strutture vengono poi, queste strutture lontane, sia temporalmente, astronomicamente lontane dal punto di vista temporale e molto lontane dal punto di vista geografico, ecco, queste strutture vengono rivelate in un certo senso dai ignari organisti e clavicembalisti al servizio di prelati e signori dell'Occidente europeo. Anche questo è un problema che Lévi-Strauss propone, ma non problematizza di certo. Ed è infine singolare che tutta la musica primitiva venga nemmeno presa in considerazione da Lévi-Strauss, e non vengono presi in considerazione quegli aspetti musicali del mito che sono presenti nella sua stessa esposizione mitologica. Cioè, Lévi-Strauss qualche volta ricorda, e per lo stesso mito di riferimento, che è il mito principale su cui lavora il Crudo e il Cotto, questo mito di riferimento termina con una parte musicale, ma Lévi-Strauss dà solo una segnalazione di questo fatto. Questo elemento, questa unilateralità, se vi volete, della posizione di Lévi-Strauss ha comunque, è coordinato comunque al problema della musica novecentesca. Pensiamo soltanto all'interesse che tutta la musica novecentesca mostra nei confronti dell'altra musica, musica folclorica, da un certo punto di vista, della musica selvaggia, della musica di altre culture in genere, come la musica giavanese, o la musica indiana, o la musica cinese. Vi è nello sviluppo della musica novecentesca questa presenza, almeno in un filone importante della musica novecentesca, questa presenza della musica non europea che determina molte decisioni musicali. Ora, la discussione sulla musica seriale ci consente probabilmente di approfondire questi aspetti, cioè le valutazioni che Lévi-Strauss dà appunto di questa vicenda in un punto particolarmente notevole dello sviluppo della musica novecentesca. Noi abbiamo già visto che vi è stato già un rifiuto notevole in Lévi-Strauss in questa direzione, ed era il rifiuto della musica cosiddetta concreta, cioè di una proposta musicale senz'altro discutibile, se volete di breve momento, che introduceva il rumore come elemento costitutivo del fatto musicale. Ne abbiamo già parlato. Lévi-Strauss rifiuta questa direzione, e l'interesse di questo rifiuto sta non tanto nel rifiuto come tale, ma nelle implicazioni più ampie che questo discorso ha, e che consiste sostanzialmente nell'attacco contro l'impiego nella musica del rumore, cioè in pratica dei suoni cosiddetti non musicali. Ma per parlare di suoni non musicali noi abbiamo bisogno a nostra volta di far riferimento a una tradizione musicale. Quindi questa distinzione tra suono musicale e suono non musicale, che sta già alla base del rifiuto della cosiddetta musica concreta, presuppone un aggancio certamente più con la tradizione che con la tematica novecentesca. Tanto più che, benché la musica concreta come dizione sia una tendenza, come ho detto prima, di breve momento, che riguarda appunto le tante sperimentazioni che sono state fatte nel Novecento con il suono, l'elemento di superamento di questa distinzione tra suoni musicali e non musicali è invece caratteristico di una zona molto più ampia della musica novecentesca. Senz'altro ci saranno discussioni da compiere, ma come vengono compiute qui? Da che punto di vista viene attaccato questa problematica? Viene attaccata dal punto di vista della natura linguistica della musica. Dobbiamo presupporre questa distinzione tra suoni musicali e suoni non musicali per l'essenza linguistica che il musicale deve avere. Il rumore, quindi, il suono non musicale è riportabile al balbettio infantile, e dal balbettio infantile non c'è lingua che possa sorgere. La musica concreta non riesce ad arrivare al livello di un linguaggio. Potremmo addirittura dire in maniera forte, approfittando del cantismo di Lévi-Strauss, che la musica concreta non riesce a soddisfare le condizioni a priori di un linguaggio possibile. Usiamo questa dizione particolarmente forte per mostrare appunto che, secondo tutto il discorso di Lévi-Strauss, ci sono delle condizioni a priori per un linguaggio possibile che anche la musica come linguaggio deve rispettare. Una delle condizioni a priori è senz'altro la condizione più forte, è quella della doppia articolazione, di cui noi abbiamo parlato nelle lezioni scorse. Ora, questa stessa critica viene rivolta alla musica seriale, benché naturalmente ci debbono essere delle differenze, perché il musicista serialista è atteggiato in maniera estremamente diversa rispetto al materiale sonoro di come si è atteggiato il musicista, chiamiamolo così, concretista. Come abbiamo detto, non nel caso della musica concreta si tratta di reperire il materiale sonoro dall'ambiente circostante, registrarlo e manipolarlo a piacere, dissolvendo possibilmente i rimandi alle cose. Nel caso del musicista seriale, invece, la stessa distinzione tuono e rumore ha un suo significato, cioè vi sarà una certa propensione verso il suono, non tanto inteso secondo lo schema della tradizione, ma il suono in quanto entità distinguibile, in quanto entità ordinabile, perché il problema appunto è quello di stabilire degli ordini, e i rumori non sono facilmente ordinabili, così come i timbri, dicevamo prima. Possiamo stabilire delle serie ben fatte con i rumori. E in effetti il musicista seriale polemizza nettamente in direzione della musica concreta, ha un atteggiamento nettamente spregiativo verso la musica concreta, simile a quello di Lévi-Strauss. Noi abbiamo bisogno di poter manipolare i suoni, ma questi suoni devono anche poter essere distinguibili e manipolabili effettivamente. Inoltre vi è un interesse non alla pura e semplice manipolazione, eventualmente a fini espressivi che potrebbero, nel caso di suoni raccolti per strada, relativamente grossolani. Il musicista seriale ha in mente una manipolazione del materiale sonoro raffinatissimo, che passa appunto attraverso una riflessione delle possibili forme di ordinamento del materiale sonoro stesso. Quindi è orientato verso una forma compositiva che tende a creare forme relazionali complesse tra i materiali sonori e a esibire appunto il pezzo musicale come un insieme di strutture fortemente articolate. Lo stesso musicista tenderà a considerare questo tipo di operazione che viene compiuta sul materiale musicale come conforme a una concezione linguistica della musica, e in effetti vi sono negli scritti di Boulez o degli altri autori rappresentativi di questa tendenza considerazioni favorevoli in direzione appunto di un orientamento di tipo linguistico, più o meno secondo lo stile dell'atteggiamento strutturalista. L'obiezione di Lévi-Strauss è che, nonostante tutto questo, il musicista seriale toglie di mezzo la doppia articolazione, si fonda su un unico livello di articolazione. E su che cosa è fondata questa obiezione? Fondamentalmente questa obiezione rimanda all'atteggiamento che il musicista strutturalista ha di fronte al materiale sonoro. Questo atteggiamento è caratterizzabile molto semplicemente come una sorta di assunzione di assoluta libertà nei confronti del materiale sonoro. Il materiale sonoro è un materiale liberamente strutturabile secondo varie forme di ordinamento, e il musicista si deve atteggiare nei confronti del materiale sonoro in questa dimensione di totale libertà. Lévi-Strauss vede in questo tipo di atteggiamento, da un lato, l'esclusione o anche la messa da parte di un ambito preliminare di significati, di un ambito di presignificanze, diciamo così, che devono essere ricevute dal musicista stesso, e nello stesso tempo come una sorta di indebolimento o addirittura di esclusione di limiti che deriverebbero dall'ancoraggio naturale che comunque Lévi-Strauss riconosce al materiale sonoro. Vi è un livello di convenzioni. Questo livello di convenzioni appunto sta nella scelta della scala, nella scelta delle strutture intervallari, nella scelta degli stili, ma vi è anche per Lévi-Strauss un emergere anche all'interno delle convenzioni di un vincolo, di vincoli in generale, che sono vincoli attinenti alle proprietà fisiche del suono. E allora per Lévi-Strauss diventa particolarmente indicativa di un rischio, appunto di un rischio che riguarda proprio la struttura della doppia articolazione, una frase di Boulez come la seguente che egli cita. Dice Boulez: non c'è più scala preconcetta, non ci sono più forme preconcette, cioè strutture generali nelle quali si inserisce un pensiero particolare. Cioè Boulez, quando deve caratterizzare la nozione di serie e di musica seriale, fa notare che nell'atteggiamento del musicista non si debbono presupporre degli ordinamenti già dati. Il musicista è lui l'ordinatore, è lui il selettore dei suoni, e nemmeno ci sono forme, nel senso della tradizione, schematismi precostituiti, che debbono valere come forme, strutture generali rispetto alle quali l'opera del musicista effettua semplicemente una determinazione. L'opera del musicista, secondo appunto la visione tradizionale, potremmo dire, potrebbe essere interpretata come un pensiero particolare che riempie una struttura generale vuota. Nell'atteggiamento invece che si richiede dal punto di vista del serialismo, bisogna eliminare appunto l'idea che esista comunque già una selezione di suoni, anche quella del proposta dalla tradizione ovviamente può essere del tutto elusa, rinnovata, non debbono esserci schemi o tipologie linguistiche predisposte, queste forme preconcette, e soprattutto non debbono esserci strutture generali che sarebbero soltanto pregiudiziali da riempire attraverso le idee musicali. Per Lévi-Strauss questo significa c'è un solo livello di articolazione, oppure significa non c'è una distinzione, che poi in fondo è una formulazione equivalente, non c'è una distinzione tra lang e parole, cioè non c'è una distinzione tra un momento di generalità, di un momento di generalità, le forme preconcette, le strutture generali, e il momento della concretizzazione dell'atto linguistico che Lévi-Strauss chiama parole, riprendendo il termine dalla linguistica. E allora Lévi-Strauss osserva, soprattutto ci si deve chiedere che cosa accade in una tale concezione del primo livello di articolazione indispensabile al linguaggio musicale, come ad ogni linguaggio, e che consiste proprio in strutture generali, le quali permettono, in quanto sono comuni, la codificazione e la decodificazione di messaggi particolari. Sostanzialmente Lévi-Strauss osserva che in quella frase, in quel tipo di posizione, si tolgono appunto delle condizioni essenziali per natura linguistica, che sono essenziali per ogni linguaggio in generale e per la musica in particolare. Si toglie l'idea di un livello di presignificati, un livello di presignificanze sul quale il musicista interviene. Queste presignificanze non ci sono per il musicista seriale. In questa osservazione di Lévi-Strauss vi è evidentemente la richiesta implicita che vi sia comunque una fondazione, una giustificazione delle regole nel materiale sonoro. Mentre nella posizione di Boulez sembra proprio che questa istanza venga non soltanto omessa, ma nettamente rifiutata. Dice ancora Boulez, citato da Lévi-Strauss, il pensiero tonale classico è fondato su un universo definito dalla gravitazione e dalla attrazione, il pensiero seriale su un universo in perpetua espansione. Qui anzitutto voi vedete nello stile un altro tratto che prima non avevo rammentato, che caratterizza questo atteggiamento, cioè l'idea della connessione musica-scienza, che è particolarmente presente in Boulez e in una zona ampia della musica contemporanea, che qua si riflette nell'uso delle metafore. Il pensiero tonale, dice Boulez, è fondato su un universo newtoniano, cioè un universo definito dalla gravitazione e dall'attrazione, cioè dalla ricerca di un'unità interna compatta, dalla convergenza verso un centro, e quindi da una unità interna che necessariamente rimanda poi a delle regole per l'attuazione di questa unità, regole che riguardano la natura del suono, la natura fisica del suono. Il pensiero seriale invece, pur essendo un pensiero organizzatore, questo è molto importante, nelle varie tendenze della musica novecentesca, il serialismo enfatizza questo momento dell'organizzazione del materiale. Ma questa organizzazione è un'organizzazione che è tutta risolta nelle libere scelte del compositore. E in questo senso non si tratta di costruire un universo che si chiude in se stesso e che converge in un determinato centro, ma si tratta anzi dinamicamente di aprirsi alle tutte le possibilità organizzative del materiale. Questo significa, per, secondo la metafora di Boulez, dinamicizzare il linguaggio stesso musicale, dinamicizzarlo perché non vi è nessuna lingua comune a queste diverse possibilità organizzative, vi sono queste possibilità organizzative come tali. In Lévi-Strauss troviamo, proprio su questo problema, emergere il momento anticonvenzionalistico, mentre in Boulez avremo di conseguenza invece l'accentuazione del momento convenzionalistico. Dice Lévi-Strauss, ciò che la musica e la mitologia chiamano in causa negli ascoltatori sono certe strutture mentali comuni, e questo appunto senz'altro una posizione importante. Ma l'altro aspetto, l'aspetto della libertà del compositore di fronte al materiale sonoro, urta un altro punto, oltre a implicare, come abbiamo detto, quest'idea di un non ancoramento a un fondamento in qualche modo oggettivo, implica anche la messa da parte di quella problematica dell'inconscio che ha per Lévi-Strauss una fondamentale importanza. La problematica dell'inconscio è poi considerata in rapporto al musicista, cioè in tutta la posizione di Lévi-Strauss evidentemente vi è anche l'idea che sì, il musicista organizza il materiale, ma diciamo gli stimoli dell'organizzazione del materiale non stanno alla superficie della coscienza, ma alle sue spalle. Vi è evidentemente questa idea. E questa idea dovrebbe mostrare proprio l'importanza che ha questa base inconscia nella produzione dell'opera musicale, dovrebbe mostrare la falsità, la pretestuosità di questa libertà della manipolazione delle formazioni sonore che rappresentano uno dei capisaldi del discorso serialista. Questo è un altro punto particolarmente importante. Il primo livello, dice Lévi-Strauss, consiste di rapporti reali ma inconsci. Rapporti che debbono a questi due attributi, l'essere reali ma l'essere allo stesso tempo inconsci, il fatto di poter funzionare senza essere conosciuti o correttamente interpretati. L'atteggiamento che noi abbiamo visto prima è di tutt'altro genere. C'è l'atteggiamento del musicista di fronte al materiale, una istanza di conoscenza approfondita del materiale, quindi il momento della consapevolezza particolarmente in primo piano, che io devo conoscere a fondo il materiale per poterlo organizzare e strutturare, quindi legame con la scienza anche da questo punto di vista, e libera elaborazione organizzata senz'altro, cioè organizzazione di questo materiale secondo schemi e procedure che io posso elaborare anche in modo puramente intellettuale e poi proporre all'interno del materiale sonoro. Da tutto ciò risulta che nonostante le differenze tra musica concreta e musica seriale, nel senso che in ogni caso la musica concreta tenderà a dare privilegio alla materia sonora come tale, mentre la musica seriale ha l'aspetto relazionale, quindi l'aspetto piuttosto intellettuale, la critica che Lévi-Strauss rivolge all'una e all'altra è sostanzialmente una critica comune. Inoltre, secondo Lévi-Strauss, la musica seriale spezza quel rapporto appunto fra natura e cultura che è un rapporto importante ed essenziale per il musicale. Natura e cultura tendono, secondo Lévi-Strauss, nel serialismo a contrapporsi anziché a fondersi, e vi sono dei segnali indicativi, secondo Lévi-Strauss, da questo punto di vista. La musica seriale, a suo avviso, per quanto riguarda le scelte poi concrete, oscillerebbe tra interessi prevalentemente timbrici e interessi invece rivolti verso l'uso della voce. Queste due zone, a avviso di Lévi-Strauss, sono indicative di una oscillazione fra l'elemento naturale più rappresentato dal momento timbrico, proprio in quanto più vicino al momento della sensualità, al momento della materialità, mentre il momento della vocalità sarebbe, secondo Lévi-Strauss, più vicino al momento linguistico, quindi al momento dell'articolazione linguistica, più vicino al momento culturale. In particolare la musica seriale può essere approssimata alla pittura astratta, e come in rapporto alla pittura astratta si dice che solo in rapporto a un pregiudizio si può effettuare un paragone tra una procedura serialistica in sede musicale e il linguaggio stesso. Il tema fondamentale in tutto questo discorso di Lévi-Strauss, oltre a questi aspetti un po' marginali, è comunque indubbiamente quello dell'ancoramento del materiale musicale a un elemento sottratto sostanzialmente alla soggettività del musicista, si tratti del riferimento alle proprietà fisiche del suono oppure del riferimento all'inconscio che ha un significato analogo dalla parte del musicista.